Domani, martedì 23 giugno, la Francia porterà lo storico Marc Bloch al Panthéon insieme alla moglie Simone Vidal. La cerimonia avverrà a 82 anni di distanza dalla sua fucilazione. Era il 16 giugno del 1944 quando fu assassinato dopo essere stato catturato e torturato dalla Gestapo. Fondatore con Lucien Febvre della scuola des Annales, le Marc Bloch ha cambiato per sempre il modo di fare storia, aprendo la disciplina alle scienze sociali e spostando l'attenzione dai grandi eventi politici alla vita quotidiana. Ma è stato anche un combattente decorato nella prima guerra mondiale e poi resistente nella seconda, fucilato, come detto, a 54 anni per quello in cui lui credeva. E noi torniamo a parlarne oggi, alla vigilia della cerimonia, insieme a David Bidussa. Ben ritrovata da Alfa di David.
Ben ritrovati a voi e agli ascoltatori, buongiorno e grazie per l'invito.
Storico sociale delle idee, David Bidussa lavora da decenni con la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano, di cui è stato anche direttore della biblioteca e direttore editoriale. Collabora inoltre con testate quali Il Sole 24 Ore e Doppio Zero. David Bidussa, perché entrare nel Pantheon, prima di tutto insieme alla moglie Simone Vidal, è un fatto tanto significativo e non solo un omaggio, possiamo dire, simbolico?
Ma intanto è l'omaggio non a qualcuno che ha fatto qualcosa. Noi di solito vengono premiati, diciamo, quelli che hanno fatto delle cose. Marc Bloch è uno che ha proposto un linguaggio, ha proposto la voglia di essere e di riflettere in collettività, l'idea che una disciplina, nel suo caso la storia medievale, cioè una cosa che uno potrebbe pensare anche molto ristretta, era un modo di interrogarci su chi siamo, sulle propensioni che abbiamo, sui vizi che abbiamo, sui tic. In un qualche modo non era solamente conoscere il passato, era scavare dentro noi stessi, per certi aspetti in una dimensione in cui poi la ricerca ha degli elementi fortissimi di esistenzialità, di passionalità, di appassionare le persone a scavare dentro se stessi. Non una roba erudita, ma un modo molto interessante, anche molto provocatorio in alcuni momenti, per discutere del rapporto fra l'individuo semplice, il cittadino normale e il potere. Il più grande libro che Marc Bloch ha scritto e che tutti ricordano è Re Tamaturghi, ed nasce da una prima ipotesi di un saggio che lui scrive nel 1921, il libro lui lo pubblica nel 1924, dove si domanda Bloch come fanno a nascere i falsi, che sembra una domanda che tutti noi ci stiamo facendo oggi, perché tutti noi siamo di fronte a questioni che, appunto, la prima domanda che ci facciamo è se ci arriva una notizia e se è vero o falso. E il problema per Marc Bloch non è se la notizia in sé è vero o falso, ma perché noi crediamo una versione che sentiamo e un'altra no, quali sono le modalità di parola, il modo di incontrarsi, di scambiarsi opinioni, per cui alla fine noi abbiamo una convinzione, che molto spesso è una convinzione che nasce da un falso, non da un fatto vero. Io ho sempre trovato uno stimolo enorme di interesse per cui ti occupavi di Medioevo, ma poi erano le persone intorno a quelle che in realtà stavi studiando.
David Bidussa, Bloch viene ricordato tra i fondatori, no, della scuola delle Annales. Cosa cambia concretamente nel modo di fare storia quando si passa dalla cronaca degli eventi politici all'analisi delle strutture sociali e delle mentalità?
Ma cambia due cose essenzialmente. Prima di tutto il fatto che se tu vuoi capire i comportamenti umani devi studiare i modi in cui le persone si incontrano, si informano, si convincono. E la seconda è che quella cosa ha degli spunti magari apparentemente molto marginali, ma se poi studi i linguaggi, le forme espressive, le forme di accorpamento tra persone, allora ti accorgi che quella cosa è la tua normalità ed è la radiografia di come tu ti formi una personalità. C'è uno storico che era nato 30 anni prima di Marc Bloch, che si chiama Lefebvre, 20 anni prima per essere più precisi, che scrive un bellissimo saggio che esce sulle Annales, anche convinto da Marc Bloch a occuparsene, ed è come nascono le false notizie tra le persone che escono dal lavoro e piano piano si avviano verso casa. Quando si avviano verso casa vanno alla fermata dell'autobus. Nella Parigi degli anni 20-30 magari vanno alla metropolitana e lentamente si confrontano sulla loro vita quotidiana, su quello che hanno fatto quel giorno, sulle cose che hanno ascoltato, e lentamente, parlando e camminando, si fanno un'opinione. E magari lentamente, camminando, si convincono che bisogna fare qualcosa. Allora, dice Marbloch, quell'atto è anche un modo in cui noi dobbiamo studiare e capire quelle persone che ci circondano, noi in prima persona, quanto dobbiamo lavorare. E lo fa mettendo insieme, non da solo, un gruppo di lavoro fatto di persone che nascono su problemi e temi diversi. Per esempio, uno è Maurice Halvax, che si occupa di mentalità collettive, un altro è Lucien Febvre, che è un geografo, dove la geografia non è studiare la cartina della geografia fisica, è studiare come si muovono le persone in uno spazio anche ristretto, o come camminano, o come si muovono lungo i fiumi. C'è un bellissimo saggio che scrive Febvre nel 1931, che sulle Annales viene già proposto nel 1929 come primo spunto, ed è una storia del Reno. Noi oggi forse il Reno lo guardiamo come un fiume calmo, ma per sei secoli è stata la linea di frontiera tra due realtà che si sono fatti la guerra. Queste due realtà erano la Francia e la Germania. E il Reno, dice Lucien Febvre, è fatto di tanti porti fluviali che sono uno di fronte all'altro e spesso sono stati, fra virgolette, avversari uno con l'altro, perché il problema era dominare uno spazio. Bene, nel tempo, quando le conflittualità si superano, quei luoghi di porti diventano forme lente dello sviluppo, anche perché, osserva Febvre, ed è un'altra cosa per cui la geografia ce l'abbiamo davanti ma spesso non la guardiamo, lui dice, è vero che il Reno nella gran parte è un fiume che divide la Francia e la Germania, ma diventa importante quando sbocca al mare, e non sbocca al mare né in Francia né in Germania, sbocca al mare al confine fra il Belgio e i Paesi Bassi, e quindi il Reno diventa un polo fondamentale solo quando tu capisci che per quanto tu sei forte, poi devi avere una politica o di dominio davvero su tutti, oppure di coabitazione, di sviluppo cooperato per pensare sviluppo. E l'ho sempre trovata anche questa un'immagine, se vogliamo, banale, che bastava osservare la carta, però eppure, per osservare la carta ci volevano delle domande.
Eppure ha rivoluzionato. Senta, David Bidussa, Bloch, lo dicevamo prima, non era solo uno studioso ma anche un combattente, decorato nella Grande Guerra, poi nelle file partigiane fino alla fucilazione nel 1944. Ecco, quanto questo impegno civile è inseparabile dal suo rigore scientifico e quanto invece rischia di mettere in ombra proprio la figura dello studioso, secondo lei?
Allora, se noi concentriamo l'attenzione solamente sull'atto eroico, capiamo poco. Dell'esperienza militare, di cui Marbloch era molto orgoglioso, per tanti motivi era molto orgoglioso. Primo, era un alsaziano, cioè uno che nella Francia di dopo la Comune di Parigi, dopo la sconfitta nella guerra franco-tedesca del 1870, è visto come un rifugiato. Lui in un qualche modo pensa che rivendicare un'identità nazionale, in questo caso francese, sia anche un modo di acquisire una cittadinanza. L'esperienza durante la Prima Guerra Mondiale lo mette accanto a persone che non ha frequentato prima, o se le ha frequentate le ha viste sempre molto lontane. È una Francia contadina, una Francia della provincia, non è la Francia di Parigi o di Strasburgo, dove lui in gran parte ha svolto la sua attività di insegnante e di docente universitario. Ma soprattutto lo mette a contatto appunto con le persone che parlano, che si raccontano, che hanno voglia di parlare. Appunto, come dicevo prima, questo pezzo che lui scrive nel 1921 sulle false notizie è un'osservazione che nasce da questo fatto. Lui dice: le notizie sulla guerra non nascono sulle persone che sono in trincea e vedono il nemico a 100-150 metri di distanza, ma le notizie nascono quando quelle persone vengono via dalla trincea vanno 7, 8, 10 chilometri alle spalle della trincea e consumano un pasto dove si trovano con altre persone che erano in un altro luogo e dallo scambio di parole si fanno l'opinione di quello che hanno visto, che spesso è diverso da quello che hanno visto, spesso alle volte anche contrario, comunque molto lontano da quello che hanno visto. Allora l'esperienza militare non è solamente l'elogio delle armi, è anche della possibilità di incontrare mondi con cui nella tua vita quotidiana non sei mai a contatto, di imparare dalle parole che ascolti, di avere rispetto delle opinioni degli altri, di mettersi in ascolto per capire il mondo umano che ti circonda, cosa prova, le emozioni che ha, le paure che ha. Ecco, quell'esperienza militare in cui c'è anche molto l'idea dell'appartenenza nazionale, però per Bloch voleva dire sempre incontrare uomini che soffrivano o che pativano o che sognavano, ed era un altro modo di esercitare quel mestiere di storico del profondo umano che in un qualche modo caratterizzava il suo laboratorio.
Grazie davvero a David Bidussa per queste sue parole, storico, per aver ricordato per noi Marc Bloch e il suo percorso alla vigilia del riconoscimento che otterrà domani al Pantheon a Parigi. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, buongiorno.
Arrivederci.